Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 18. Orfeo ed Euridice. Figlio di Calliope, il cui nome significa «dalla bella voce», musa della poesia epica e di Eagro, re Tracio, Orfeo è il più grande poeta mai esistito. La sua nascita avviene prima dell'avvento dell'epoca degli eroi, prima della guerra di Troia, prima di Omero stesso. Orfeo viene dunque prima degli eventi che fungeranno da linee guida di riferimento per il comportamento dei giovani greci. Orfeo è dotato di una capacità meravigliosa. Il suo canto riesce a sconvolgere qualsiasi orecchio. Non si tratta di perizia o di virtuosismo. Le sue liriche, accompagnate dal suono della sua lira, hanno il dono di giungere a qualsiasi cuore. Di lui si dice che riuscisse ad ammansire le belve più feroci con la sua melodia e che rocce si spostarono, alberi si sradicarono e addirittura un fiume cambiò il suo letto per ascoltarlo cantare. Il poeta dei poeti si innamora di Euridice, una ninfa delle querce, bella oltre ogni dire. La loro vita matrimoniale viene funestata da Aristeo, uno dei figli di Apollo, anch'egli innamorato di Euridice, che continua pervicacemente a corteggiarla nonostante i netti rifiuti della fedele moglie di Orfeo. Un triste giorno, fuggendo da Aristeo, Euridice calpesta una serpe che, mordendola al piede, la uccide. Orfeo è disperato. Risoluto, decide di scendere nel regno dei morti per convincere Ade e Persefone, gli dei del mondo dell'aldilà, a restituire l'amata consorte. Il suo viaggio verso la reggia di Ade è costellato di prove che Orfeo supera grazie alla forza del suo canto. Convince infatti Caronte, l'iracondo traghettatore di anime, a trasportarlo sull'altra sponda dello Stige, il fiume che scorre nell'aldilà. Caronte, in questa unica occasione, si lascia impietosire. Eracle, come forse ricorderai dal racconto sulle sue fatiche, lo spaventerà e Virgilio, con Dante nella Divina Commedia, lo saprà far rientrare nei ranghi. Nella discesa, Orfeo riuscirà ad ammansire anche Cerbero, il cane a tre teste di Ade, e perfino le erinni, Aletto, Megera e Tisifone, le terribili divinità della vendetta, cominceranno a piangere. Ade sta dormendo all'arrivo di Orfeo nella sala del trono. Il canto indirizzato a Persefone ricorda alla dea del tempo che passava da viva prima che Ade la rapisse per sposarla a forza. Le parole e la musica di Orfeo toccano il cuore di Persefone, che concede al poeta di riportare in superficie l'amata sposa. Ad un patto. Finché non saranno usciti dall'Ade, Orfeo non potrà voltarsi a guardare Euridice. L'accordo è stretto. Orfeo prende per mano la cara sposa e si avvia per il lungo e tortuoso viaggio di ritorno alla vita. Sulla soglia, e la motivazione è ancora oggetto di studio tra filosofi e filologi, Orfeo fatalmente si gira a guardare Euridice, che un passo dietro a lui è ancora con un piede nell'Ade. Euridice torna definitivamente tra i morti. La disperazione di Orfeo questa volta è totale e dopo 7 mesi di pianto ininterrotto decide di non voler mai più avere contatti con una qualsiasi donna. Questo suo atteggiamento di rifiuto viene compreso all'inizio come una risposta al lutto, ma il suo rimanere fedele al proposito di non unirsi più a una donna comincia ad essere malvisto dagli uomini e dagli dèi. In preda agli eccessi dell'alcol, le Menadi, sacerdotesse di Dioniso, si avvicinano ad Orfeo per unirsi carnalmente a lui. All'ennesimo rifiuto lo assalgono e lo uccidono, facendolo a pezzi. Per volere del fato, la testa di Orfeo rotola e cade nel fiume Ebro, dove, sorretta dalla lira, galleggerà e verrà trasportata sulle acque fino all'isola di Lesbo, che da allora verrà conosciuta come l'isola della poesia. La testa di Orfeo, che per tutto il viaggio sui flutti continua a cantare l'amor perduto di Euridice, una volta a Lesbo comincerà a vaticinare il futuro a quanti la interrogheranno, superando in precisione e in chiarezza del responso l'oracolo di Delfi, la famosa Pizia. L'anima dello sfortunato poeta abita ora negli inferi, accanto all'amata sposa. Sul motivo per cui Orfeo si gira ci sono le più varie interpretazioni. Nell'opera lirica di Gluck, bellissima, Orfeo si gira perché Euridice, nel lungo viaggio, continua a chiedergli il perché non si giri a guardarla. Ella teme di non essere più bella per lo sposo e interpreta il suo silenzio come una conferma dei suoi dubbi. Lei non sa del patto stretto con Persefone e Orfeo non ne può far parola. Il suo implorare lo sposo di girarsi alla fine alla meglio, facendola perdere per sempre. Un'altra afferma che Orfeo fu tentato di vedere l'invedibile, ovvero di vedere ciò che ai mortali non è concesso. È quello che viene mostrato da Orfeo quando si volta, ma a caro prezzo. Un'altra ancora, ed è quella che preferisco, è che la missione di ritorno di Orfeo era fallita fin dal principio, in quanto la legge eterna avrebbe comunque impedito che Euridice potesse uscire dall'Ade. La concessione di Persefone non è ingannevole, ma nemmeno Persefone può venir meno a questa legge. Ma queste sono solo tre motivazioni al voltarsi di Orfeo. Gli studiosi si sono sbizzarriti. Ritroveremo Orfeo tra qualche puntata. Prima dell'avventura che ti ho raccontato oggi, il nostro poeta ha fatto parte di un famoso equipaggio. Insieme ad Eracle, Castore e Polluce e a molti altri, infatti, Orfeo è partito con Giasone sulla nave Argo alla ricerca del vello d'oro. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelainna. Grazie per esserti sintonizzato. iTunes, Google Play o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.